Continuiamo il discorso di stamani e vi dicevo che Paolo, Giovanni in particolare, ma anche la lettera agli Ebrei, interpretano chiaramente la croce di Gesù con le categorie di questa mattina, dell'Antico Testamento che vi ho in qualche modo presentato. Beh, la domanda che sorge spontanea è questa: ma quale idea di Dio si porta dentro Paolo quando parla in questo modo? Quale idea di Dio si porta dentro l'autore anonimo, non sappiamo chi fosse, della lettera agli Ebrei? L'idea che di fondo è quella di un Dio quasi adirato dai peccati dell'umanità, assetato di risarcimento, di riparazione per la colpa di lesa maestà. E tutto questo è trasferito, abbiamo visto, nel catechismo della Chiesa Cattolica. Cioè, la domanda è allora anche: gli autori del catechismo della Chiesa Cattolica, che idea di Dio si portano dentro? Se c'è bisogno di espiare la colpa e usare il proprio figlio, ecco, per l'espiazione di questa colpa. Un Gesù, un Dio adirato. Ecco, perché è importante tornare al Vangelo continuamente, fondarci sul Vangelo? Perché ecco, più trascuriamo il Vangelo, più lasceremo carta bianca a questa interpretazione. C'è poco da fare. L'ignoranza del Vangelo credo che sia proprio l'ignoranza di una certa teologia. Ignorare il Vangelo produce una teologia, una catechesi, una predicazione triste e malsana in fondo, perché non è assolutamente evangelica. Per Gesù il suo Dio è un Dio solo capace di amore e benevolo verso gli ingrati e i malvagi, lo dice in Luca 6. Gesù, diciamo, presenta un Dio che è solo misericordia, che splende sui buoni e sui cattivi, Matteo 5, che abbraccia il disgraziato e il non osservante, Luca 15. Il Dio di Gesù di Nazareth non accetta offerte per cambiare il suo volere, non accetta sangue, un sangue per redimere, per espiare, per soddisfare. Dio non ha risentimenti, non ha odio, perché non è uomo, quindi non potrà mai chiedere sacrificio o vittime. Pensate quanto è stata viziata anche una certa rappresentazione artistica di tutto questo mondo. E certo, perché comunque l'arte nel corso dei secoli non ha fatto altro che rispecchiare la teologia di cui è figlia. Quindi noi abbiamo delle immagini incredibili riguardo a questo. Pensate, quando c'è il Gesù agonizzante, col padre dietro, il padre rasato come un vecchio che sostiene la croce, no? Quasi a dire: bene, vai avanti così che mi dai soddisfazione, nel senso che io, per non colpire l'umanità, accolgo il tuo sacrificio, ecco, questo sacrificio espiatorio di sostituzione. Noi che eravamo meritevoli d'ira per il nostro peccato, ecco. Quindi cercare di guarire un po' da tutto questo. Allora, per tirare un po' le conclusioni di questa prima parte, la croce, facciamoci quella domanda: ha valore redentivo? di per sé, l'evento croce, l'evento storico della croce, ha un valore redentivo. Forse anche no. Gesù su quel legno non si è sostituito a nessuno, non ha pagato al posto di nessuno. Gesù non ha cancellato il peccato di Adamo, semplicemente perché non c'era. E qui andiamo a toccare un tema che io ho già affrontato qui in casa nelle domeniche, ma lo riprendo brevemente, se no non riusciamo a continuare. Allora a questo punto dipende che cos'è per noi il peccato. Se il peccato è un'infrazione, un'offesa alla maestà divina, ecco, se il peccato è un'offesa alla maestà divina, quindi ci ha separati dal suo legame, dal suo amore, dall'unione con lui, certo che allora c'è bisogno di un atto di qualcuno che non è peccatore per ristabilire questa amicizia, questo è Gesù di Nazareth. Ma se il peccato non è questo, salta tutto, capite? Se il peccato non è questo, salta tutto. Se non c'è un peccato originale, salta tutto questa interpretazione redentiva, di espiazione, no? Ecco perché è importante andare a toccare il cosiddetto peccato originale. Se il peccato originale è questa macchia, è questa infrazione, è questo qualcosa che di capitale importanza, perché ha avuto una ricaduta su tutta l'umanità, che ha rotto l'amicizia con Dio, ha spezzato l'unione uomo-Dio, se questo non c'è più, allora non c'è più bisogno di un atto redentivo, no? Redenzione vuol dire ricomprare, ristabilire, riunire. Se non c'è nulla da riunire, cosa serve? Se l'inimicizia non c'era, perché c'era bisogno di qualcuno che ristabilisse l'amicizia? Il peccato non è un'infrazione, una norma, non è stato, al di là di quello originale, ma il peccato personale non è questo, non è un debito che abbiamo contratto, una cambiale scaduta. Il peccato è un comportamento sbagliato, un atteggiamento di odio invece che di amore. È un atto di autolesionismo il peccato, è ciò che ci ferisce nel nostro cammino di compimento, di fioritura, ecco. Il peccato fa male a noi, ma non tocca la sfera divina il peccato, e di conseguenza non c'è bisogno di un atto redentivo. Il peccato è tutto ciò che è un grande inganno, il peccato è un grande inganno, è una grande illusione che ci porta a fare delle azioni che noi crediamo essere bene, invece che hanno una ricaduta disastrosa sulla nostra vita, perché in realtà ci impediscono di compierci in pienezza. Quindi interpretare in maniera giusta, vera, il peccato e l'essere peccatori, credo che in qualche modo ci aiuti anche e sia un atto di dignità nei nostri confronti, perché ci richiama alla piena responsabilità. Imputare tutto il nostro male, la nostra cattiveria, i nostri sbagli a un qualcosa di originale, qualcosa che ci cade addosso, di cui non abbiamo responsabilità, è troppo comoda. Noi abbiamo, è vero che c'è anche una responsabilità che non è nostra, nel senso che portiamo nel DNA il male fatto da chi ci ha preceduti, noi, i nostri genitori, i nostri nonni, noi abbiamo, però abbiamo molta responsabilità anche nel male che facciamo. siamo liberi di fare il male o di fare il bene. E quindi capite che imputare tutto a qualcosa di previo ci deresponsabilizza molto, ma soprattutto ci deresponsabilizza il pensare di essere salvati da un atto esterno. Come per dire, tanto sono salvato dall'esterno, tanto Cristo ha pagato per tutti, tanto Cristo ci ha redenti, ci ha salvati, ci ha... No, e la tua responsabilità dove va a finire? Vi leggo un passaggio molto bello di Ortensio da Spinetoli a proposito, perché la dice lunga su questa visione. Quando lui parla del concetto di salvezza, dice: la concezione cristiana della salvezza o la redenzione ha molti equivoci, per questo non ha cambiato molto il cammino della storia. Essa ha abituato i credenti a fare affidamento sull'azione di Gesù Cristo, invece che su quella propria. Gesù ha fatto tutto quello che era in suo potere di fare, ha perso la vita nel tentativo di instaurare il regno di Dio, ma il regno non si è ancora instaurato, perché i suoi seguaci, invece di cominciare a rimboccarsi le maniche per portare avanti l'opera da lui avviata, continuano a pensare che essa è già stata realizzata in modo perfetto e definitivo. La Chiesa ha abituato sempre i fedeli più a celebrare che a operare, più a ricordare e a offrire al Padre i meriti di Cristo piuttosto che i propri. Così la pigrizia, peggio l'ignavia, vi sono spesso trovate al posto dell'impegno caritativo. Allora, che cosa è in ultima analisi la croce di Gesù? La croce, abbiamo detto, è segno che Gesù non ha tradito la sua missione. È segno che Gesù si è messo sempre dalla parte degli ultimi, dei derelitti, dei maledetti, e ci è rimasto fino alla fine, non si è tirato indietro. Gesù, prendendo su di sé la croce, ha detto: io sto con voi, sto con i derelitti, sto con i maledetti, sto con gli espulsi della storia. Cioè, aver accettato la croce è aver accettato di stare dalla parte degli ultimi, costi quel che costi. Allora, voi capite che quando Gesù nel Vangelo invita a prendere la croce, vuol dire proprio questo: sei mio discepolo, prendi la tua croce. Cosa vuol dire? Mettiti anche tu dalla parte di quelli che fanno fatica, di quelli che sono a terra, di quelli che sono prostrati, senza dignità. Mettiti tu dalla parte, ma concretamente dalla parte degli ultimi della terra, dei profughi, di chi è senza terra. Instaura il regno della luce lì dove sei. Questo vuol dire portare la croce. Cosa vuol dire? Vuol dire: e in questo atto di bene, di luce, vai fino alla fine. Certo che conoscerai la croce in questo, perché comunque ti faranno morire, ma è l'unico modo per conoscere la risurrezione. Quindi portare la croce vuol dire non sopportare i malanni fisici, eh? La croce ha solo senso se unita all'amore. Ogni predicazione che non contempla questo binomio croce e amore è una predicazione paurosa, una predicazione moralmente inaccettabile. La sofferenza non va accettata. Quando uno dice porto la croce, no, questo non è salvifico. La sofferenza non è mai salvifica, il dolore non è mai salvifico, a meno che non sia la conseguenza di un atto di amore, quello sì. Ma di per sé la sofferenza, il dolore, la malattia non è mai salvifica. Quindi uno che ha una malattia dice: beh, cosa vuoi, porto la croce. No, quello non è portare la croce. Quello è farsi una ragione, magari, farsi una ragione della propria malattia, ma non è portare la croce. Portare la croce vuol dire essere disposti alle conseguenze anche dolorose di un atto di amore, che è tutta un'altra cosa. La croce ci insegna che la soluzione, la via per la felicità, viene dalla solidarietà. Però capite che questo significato della croce di Gesù si è persa praticamente subito. Gli è stata appioppata addosso tutta un'altra teologia che non le apparteneva all'origine, non era questa la croce di Gesù. Quindi guardare un crocifisso oggi è ricordarsi di cosa è segno, cioè segno di solidarietà con gli ultimi, avendo compreso che quella via è la via salvifica. Quindi la croce è salvifica? Sì, è salvifica, ma non nel senso che è stato un atto dall'alto che ci ha salvati, vuol dire che vivendo in maniera crocifissa, cioè vivendo un amore che ti porta fino alle estreme conseguenze, tu hai la vita salva. Perché? Perché Gesù ti ha insegnato che l'amore che va fino alla fine ti fa scavalcare la morte. In questo senso la croce salvifica, sì, la croce salva, la croce salvifica, ma solo in questo senso. La Pasqua, tu la vivi? Capite, la Pasqua non c'è stata provocata dall'esterno. Gesù non è stato la nostra Pasqua in questo senso, non ci ha fatto passare dalla morte alla vita. Ma ogni istante noi possiamo attraversare il Mar Rosso, no? Possiamo attraversare il mare, possiamo uscire dalla schiavitù quando ci mettiamo a servizio delle persone. Cioè, più facciamo uscire le persone dalla schiavitù, più usciamo dalla schiavitù dell'egoismo, del male, della tenebra. Questa è salvezza, questa è Pasqua. Quindi noi non celebriamo la Pasqua nella veglia di sabato prossimo. Quello è un ricordo, è un memoriale, come dovrebbe essere l'Eucaristia. Poi dico due cose sull'Eucaristia. È un memoriale, cioè fa memoria dell'essenziale, cioè che ogni volta che mi metto a servizio delle persone, le libero dalla schiavitù, io vivo nella mia carne il passaggio dalla morte alla vita, risorgo ogni volta. Per questo che la croce salvifica, per questo che guardare un crocifisso ci fa memoria della Pasqua. È una logica che deve fare tua ogni istante. E quindi, ad esempio, tutta questa falsa falso zelo, ecco, di non far staccare i crocifissi dalle pareti scolastiche, degli ospedali, sono tutte balle. Ma cosa serve? Cos'è? Cominciamo a non prenderci cura tanto dei crocifissi di plastica, prendiamoci cura dei crocifissi della storia. Cominciamo a fare in modo che il Mediterraneo non sia più una tomba per migliaia e migliaia di persone. Cominciamo a prenderci cura degli ultimi che stanno accanto a noi, che stanno agonizzando, magari in qualche campo profughi. Questo vuol dire che la croce salvifica. Non ci salverà mai un crocifisso di plastica. E la presa in carico, in cura dei crocifissi in carne ed ossa, è quello che è salvifico per noi. Il momento in cui li riabilitiamo, li facciamo alzare in qualche modo da questi... Ecco, io credo che sia importante entrare, infatti è stato poi con Costantino, no? Costantino, quando, quindi siamo già nel IV secolo, la croce diventa addirittura un trofeo da mostrare, un vessillo che chiede rispetto, simbolo della vita, che può andare bene anche, ma nella misura in cui guardandola Vi ricordate, no, questa croce che addirittura campeggia in questa guerra, no, che c'era stata, no, tra, dove Costantino, vedendo questo segno, no, in oxigno vinces, no? Con questo segno vincerai. Ma non credo proprio che sia... Cosa ci facesse una croce in mezzo a un campo da guerra? Non so, è proprio la cosa più antievangelica che poteva capitare, ecco. Però non diventa più un simbolo di appartenenza, un simbolo di vittoria in questo senso, non è un simbolo da mostrare, come per dire, si va fieri della croce nel momento in cui cominciamo ad andare fieri delle persone che... dei crocifissi per la strada, ecco, in quel senso la croce diventa un simbolo di vittoria, di appartenenza. Sei cristiano, non me lo dice la catenina che porti al collo, questo non vuol dire essere cristiano, e neanche da quanti crocifissi hai in casa, questo non mi dirà mai se tu sei cristiano. Me lo dice piuttosto la cura che hai dei fratelli che ti vivono accanto. Sei cristiano perché cominci a prenderti cura delle persone, cominci a ridargli dignità, allora sei cristiano. No? Ma è inutile andare nei comizi a parlare di rosari, evangeli e poi lasciare i profughi fuori da casa. No, questo no, per dirla politicamente in maniera scorretta. Ma quello non è cristianesimo, quello è una presa in giro del cristianesimo. Capite? Non ci può stare, non va bene tutto, non va bene tutto. Usiamo la croce, ma perché è la memoria di cosa può vincere la morte. Per noi vince la morte soltanto la morte. E quindi se la croce ha perso immediatamente questo valore all'inizio della Chiesa, l'ha persa anche l'Eucarestia, in fondo. Perché? E perché è stata la conseguenza è quella di aver fatto dell'Eucarestia un atto sacrificale, redentivo, tutta la teologia della croce è finita sull'Eucarestia. Ma l'Eucarestia è... Se fosse solo, ecco, questo memoriale, in modo che ogni volta che partecipi al banchetto eucaristico ti ricordi, fai memoria della tua, di in cosa consiste la tua vita, cioè quella del prenderti cura anche lì. Quando Gesù dice fate questo in memoria di me, non voleva dire fate l'Eucarestia in memoria di me. Cioè ciò che ci salva non è celebrare l'Eucarestia. Non sarà mai salvifica un'Eucaristia. Ma quando tu partecipi a un'Eucaristia, allora fai parte della tua comunità, ti ricordi mangiando quel pane e bevendo quel vino, fai memoria che la vita sarà salva quando ti lascerai prendere, spezzare, consegnare ai fratelli. Cioè quando i verbi che tu vivi in chiesa, prese il pane, lo spezzò, lo diede, quando cominci a viverli tu come persona fuori da quella chiesa, allora è lì che ha valore, comincia a funzionare l'Eucaristia. L'Eucaristia è questa memoria, mi fa memoria di come si può vincere la morte. E come la vinci? Prendendo il tuo corpo, prese il pane, prendendo il tuo corpo, donandolo, spezzandolo, facendoselo masticare dagli altri, allora diventa salvifica l'Eucaristia. Se no è un gesto, è un rito, come tanti altri, ma non ha valore in se stesso, capite? L'Eucaristia, come la croce, non ha un valore salvifico intrinseco. Non basta mangiare un'ostia per essere sano. Non succede nulla, perché altrimenti anche una mucca quando facesse l'Eucaristia, perché vola in un campo un'ostia, allora è trasformata un corno, niente, non succede nulla. E quindi non succede nulla neanche in noi. E beh, certo che sono cose grosse queste, perché altrimenti chi pensa che l'Eucaristia, facendo la comunione, succede qualcosa, voi sapete che ci sono persone, ho avuto prima del concilio, che passavano la giornata a passare da una chiesa all'altra, no? In modo da riuscire a fare 10-12 eucaristie in un giorno, no? Ma se è salvifico, pensa, se un'ostia è salvifica, penso a 12 ostie, quanta salvezza mi arriva. Ma balle, non è vero. Non sarà mai salvifico in questo senso. Quindi, eppure, anche lì, immediatamente è stata, diciamo, avvolta, adombrata, se vogliamo, questa Eucaristia con un'interpretazione che non è assolutamente evangelica. La domanda che forse può sorgere, no, in molti è: ma allora non è l'Eucaristia che, ad esempio, i nostri fratelli luterani hanno dell'Eucaristia, che in fondo è un banchetto, no? Un banchetto. Ecco, di questo ne parleremo un'altra volta. Ecco, questo excursus sulla croce di Gesù penso che fosse necessario, altrimenti tutto quello che adesso andremo a dire sulla resurrezione non ha un aggancio, non ha un appiglio. Ecco. Quindi adesso io comincio a dirvi qualcosa. Sulla risurrezione, ci prenderà anche il tempo di oggi pomeriggio e domani mattina, ma tanto non abbiamo fretta. Ecco. Io partirei da lontano, ancora una volta dall'Antico Testamento. Cioè, non si può comprendere il Nuovo Testamento senza l'Antico. Qualcuno dice, ma perché non togliamo l'Antico? No, Gesù è un ebreo inzuppato fino alle midolla di ebraismo, no? Di cultura semitica, è nato ebreo ed è morto ebreo, non è morto cristiano. Allora, partiamo da questo assunto. A differenza di altre religioni limitrofe, Israele non conosceva vita dopo la morte. Dico altre religioni, pensate quanta importanza ha ad esempio la vita oltre la morte degli egizi, ecco, ma anche di altre grandi religioni. Tutte le grandi religioni hanno avuto una fede, una speranza in una vita dopo la morte. Israele non ce l'ha. O meglio, bisogna attendere molto perché nel pensiero ebraico si cominci a consolidare un pensiero, un'idea di vita possibile dopo la morte. Molto in là. Noi abbiamo questa, diciamo, ricaduta, questa espressione di questa fiducia ancora molto in luce, in due libri fondamentali, tre libri, essenzialmente in Sapienza, in Maccabei e poi qualcosa anche in Davide. Ma ecco, in questi testi si comincia a intravedere la possibilità di che dopo la morte fisica qualcosa possa succedere. Perché fino ad allora qual era il concetto della morte? Era semplice, era questo. Uno muore, che sia giovane, vecchio, santo, peccatore, giusto, non c'entra. Chiunque morisse, diceva questa escatologia, se vogliamo, della ebraica, chiunque morisse sarebbe finito in quell'ambiente di ombre, oscuro, chiamato Sheol. Sheol. Tutti, indistintamente. E nello Sheol, cos'è la caratteristica, la peculiarità dello Sheol? Che lì Dio non c'è. Perché? Ma perché, lo dice anche Gesù questo, Dio non si occupa dei morti, si occupa dei vivi. Il Dio è dei vivi, non dei morti. Quindi Dio non si cura dei morti. Ma anche uno santo, anche uno buono, anche uno giusto, no, basta. Tutto si consuma in questa vita per l'ebreo. Non c'è il pensiero, ma poi un giorno, se ti comporti bene, un giorno, no. Se ti comporti bene, tu la tua ricompensa ce l'hai su questa terra, Dio ti ricompenserà su questa terra. Questa era la logica. Questa era la logica. Se ti comporti bene, se sei giusto, se osservi la Torah, se fai tutto, Dio ti ricompenserà di qua. Questo è importante. Ma a un certo punto della storia ebraica succede qualcosa di molto grave. In epoca recente, siamo intorno al 134, quindi siamo proprio avanti Cristo, quindi siamo molto vicini a Gesù, succede un fatto che ha segnato il popolo ebraico. Israele viene conquistato da un dominio, diciamo di cultura greca, sono i Seleucidi, con a capo un personaggio molto molto cattivo, passato alla storia con il nome di Antioco IV Epifane, il re Seleucide di Siria, conquista Israele e ovviamente cerca di far scomparire la religione ebraica, facendo mangiare carni immolate, profanando i templi, tutto quello che Israele, diciamo, che era abituato da secoli a questo, ogni potere nemico che entrava in Israele faceva così, no? Trucidava, cercava di cambiare, profanava il tempio, questo lo farà anche Pompeo poi quando entrerà a Gerusalemme con i Romani. E ci sono due libri che raccontano questo momento storico drammatico per Israele. I due libri che, secondo me, una lettura andrebbe fatta, dubito che molti di voi l'abbiano condotta questa lettura, perché noi ci fermiamo sull'Antico Testamento solo nei passi più importanti. Due libri che meriterebbero di essere letti sono Primo e Secondo Maccabei. E questi due libri raccontano proprio di questo episodio. E perché è importante Maccabei? Perché si racconta, c'è un episodio drammatico, ma molto bello anche, drammatico e bello insieme. È il racconto di una mamma, di una donna, che ha 7 figli. E questi 7 figli vengono trucidati uno dopo l'altro perché questo re Antioco IV Epifane dice: o cominciate ad adorare i miei dèi e cominciate a mangiare secondo la nostra cultura greca, o vi faremo fuori. E i figli dicono: facci pure fuori, perché tanto il nostro Dio ci difenderà. Ma attenti, qui succede qualcosa di grandioso. Per la prima volta c'è questa logica. Ci salverà non in questa vita come si credeva, ma nell'altra, cioè dopo la morte. E qui si apre questo panorama che fino ad allora era inesplorato, cioè per la prima volta, in maniera così chiara, per la prima volta nella concezione ebraica c'è un Dio che può intervenire dopo la morte. Capite qual è la teologia che ci sta dietro? È proprio questa. Ma se Dio provvede soltanto ai giusti su questa vita, quelli che sono stati giusti fino alla morte Dove sta la giustizia di Dio questo? Allora Dio ha fallito. Se questi fratelli, giovanissimi, allora nasce questa possibilità. Dio in realtà, per alcuni, soltanto per i giusti, si prenderà cura anche dopo la morte. Cioè, Dio rimane fedele, donando una risurrezione. Attenti però, qui c'è un momento fondamentale. Dio, è vero, concederà nell'ultimo giorno, che non si sa quando sarà, nell'ultimo giorno concederà risurrezione a questi giusti, ma, udite, udite, su questa terra e nelle stesse modalità che vivevano prima di morire, cioè in quell'ambiente storico, geografico, ma soprattutto con quel corpo. Cioè l'idea era non risurrezione come pensiamo noi, no? Con un altro corpo glorioso per l'eternità, cioè per sempre, no. Gli si concede, Dio concederà vita, questa era la teologia, l'escatologia, concederà vita ancora per un po' su questa terra come se fosse un tempo supplementare. Quindi i morti risorgeranno, è vero, ma soltanto per un tempo ancora limitato e su questa terra, con quel corpo, in quel luogo e in quella modalità di vita che avevano prima di morire. Io vi inviterei a tenere presente questa cosa perché Gesù e i discepoli di Gesù sono imbevuti di questa teologia. Cioè, no, dobbiamo, fortunatamente adesso ci sono tutti studi che in qualche modo si concentrano sul Gesù ebraico. Noi non possiamo disgiungere Gesù. Gesù non è un masso erratico, capite? E neanche i discepoli. Sono inzuppati di questa mentalità, sono cresciuti. Poi è vero che al tempo di Gesù qualcuno non credeva a questa risurrezione. I farisei ci credevano, ad esempio. I sadducei non ci credono. Sapete, no? Quell'episodio in cui loro dicono, questa cosa della risurrezione, aspetta un attimo, adesso ti dicono a Gesù, ma tu credi alla risurrezione? Ma allora... mettiamo il caso, dice, no? Questi sadducei dicono, mettiamo il caso che una donna gli muore il marito, no? Si unisce per la legge del devirato, si unisce al fratello, avanti così, passa 7 mariti e li muoiono tutti. Nell'ultimo giorno, quando quel giorno in cui voi dite che Dio concederà la vita ai giusti, questa donna a chi apparterrà? Volevano fregare. Perché i sadducei non credono alla risurrezione? Perché i sadducei credono, cioè hanno fede, dicono che è divino, soltanto ciò che è contenuto nei primi 5 libri della scrittura, quindi nella Torah, per noi il Pentateuco. E visto che nella Torah, nel Pentateuco, non viene mai nominata o fatto accenno minimamente alla risurrezione, vuol dire che non c'è risurrezione. Ma tornando al nostro brano, io vi leggo dei passi perché è fondamentale per capire qualcosa, ma è anche molto bello. Tutto questo viene raccontato nel secondo libro dei Maccabei, in particolare al capitolo 7. Dice, ci fu... al tempo di questo re Antioco IV Epifane, il caso di 7 fratelli. Presi insieme alla madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli, a cibarsi di carne suine proibite. Il primo dice, siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri. Quindi questo è un uomo giusto. La giustizia nell'Antico Testamento non è essere buoni d'animo, Essere giusti significa essere osservanti. Giuseppe, il marito, lo sposo di Maria, non era giusto perché era buono, era giusto perché osservante. Questo è il giusto secondo l'Antico Testamento. Allora il re, irritato, comandò di mettere al fuoco teglie e caldaie. Quando divennero roventi, il re comandò di tagliare la lingua a quello che si era fatto loro portavoce, scorticarlo, tagliargli le estremità sotto gli occhi degli altri fratelli della madre. Dopo aver mutilato tutte le membra, comandò di accostarlo al fuoco e di arrostirlo quando ancora respirava. Che è una pagina tremenda questa. Mentre il vapore si spandeva largamente tutto intorno alla teglia, gli altri si esortavano a vicenda con la loro madre a morire da forti, dicendo: sentite, il Signore Dio ci vede dall'alto e certamente avrà pietà di noi, come dichiarò Mosè nel canto del profeta che protesta apertamente con queste parole, e dei suoi servi avrà compassione. Morto il primo, viene il secondo. E il re gli dice: hai visto tuo fratello? Tu cosa vuoi fare? E lui risponde: tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna. E qui colgo l'occasione per dire per l'ennesima volta: il concetto di eternità nella Bibbia non è mai una questione di spazio o di tempo. Eternità vuol dire pienezza, compimento. Quindi quando anche nel Nuovo Testamento Gesù dice: chi crede in me ha la vita eterna, vuol dire la vita all'infinito. Per noi eternità nell'ambiente divino, eternità ha a che fare con qualità, non con quantità. È eterno ciò che qualitativamente alto, grande. Questo è eterno nella Bibbia. Non ha a che fare con spazio e tempo. Morto anche questo. Il terzo dice: dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo. Queste membra. Interessante, tenetele presente perché sono fondamentali poi del discorso che direi. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti, ridotto in fin di vita, ancora una voce per dire questo: è preferibile morire per mano degli uomini quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita. Certo, perché risorgeranno, secondo questa teologia, soltanto i giusti, e il re ovviamente non risorgerà. Poi passa il quinto, poi il sesto. E poi c'è questo bellissimo discorso commovente della madre. Cioè, pensate a questa madre che ha visto morire in questo modo 7 figli. A un certo punto prende 6 figli, perché di fronte all'ultimo dice queste parole: non so io come siate apparsi nel mio seno. Io non vi ho dato il respiro, né la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore dell'universo, che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché ora voi, per le sue leggi, non vi preoccupate di voi stessi. E all'ultimo figlio dice: ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è di essi, e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia. Il re, divenuto furibondo, comincia a promettere all'ultimo figlio: rinnega la tua fede, io ti darò regni, ti darò ricchezza. E lui dice: anch'io come i miei fratelli offro il mio corpo e la vita tra le leggi dei padri, supplicando Dio che presto si mostri placato al suo popolo e che tu fra dure prove e flagelli debba confessare che egli solo è Dio. Così anche costui passò all'altra vita, passò all'altra vita, non nello Sheol. Questo, guardate, questo testo, che è un novum, è proprio una novità assoluta nell'Antico Testamento, è importantissimo. Confidando pienamente nel Signore, ultima dopo i figli anche la madre incontrò la morte. Un racconto straziante ma molto bello. Quindi, diciamo, siamo intorno, Maccabei viene scritto tra il 134 e il 63 avanti Cristo, poco prima di Gesù comincia a fermarsi questa idea di una vita dopo la morte. Quindi l'idea di risurrezione c'era già prima di Gesù, eh? Non è stato Gesù ad apportare risurrezione, questo è importante. Ho detto che qualcosa del genere c'è in Daniele. Il profeta Daniele, lo trovate nei profeti, c'è Geremia, Ezechiele e Daniele. Al capitolo 12 di Daniele, Daniele è un'opera anonima composta nel secondo secolo avanti Cristo, quindi siamo anche qui nel 100 e qualcosa. Sono libri molto recenti, molto recenti. Daniele 12, ha due versetti importanti. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna, gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come stelle per sempre. Quindi anche in Daniele c'è questa idea, si va affermando questa idea del risvegliarsi. Tenete presente questo risvegliarsi. A questo va ad aggiungersi il modo di sepoltura degli ebrei, che non era per cremazione ma per inumazione, venivano inumati. Altro elemento da tenere presente: come venivano inumati i morti in Israele, quindi Gesù e quindi tutti? Beh, stesi su un lenzuolo che veniva piegato sul corpo con un sudario sul volto. Questo era il modo di sepoltura. Perché è importante questo? Beh, il fatto che venissero inumati e non polverizzati aiutava a pensare che questo corpo ci sarà restituito così com'è. Avete presente Giovanni 11, dove si parla della risurrezione di Lazzaro? Quel Lazzaro che esce dal sepolcro è un morto un po' particolare. È un morto che esce. Poi domani, se abbiamo tempo, vi farei una breve lettura di Lazzaro, che è importantissima. Quando Gesù dice Lazzaro vieni fuori, da quel sepolcro non esce Lazzaro, esce un morto. Il morto uscì, dice Giovanni. Il morto uscì, non Lazzaro uscì. Ed è come era messo questo poveraccio? Era tutto avvolto come una mummia, aveva mani e piedi legati, che non era il modo di seppellire per i giudei. Ma Lazzaro era un giudeo. Quindi vuol dire che Giovanni ci sta dicendo qualcosa di molto particolare. Infatti Gesù dice, scioglietelo. Ma se aveva soltanto un lenzuolo, sarebbe uscito così, nudo, no? E invece era tutto avvolto. Ma non era questo il modo di seppellire per i giudei. Quindi vuol dire che dietro a Lazzaro ci sta qualcosa di molto particolare che solitamente non viene detto, perché non viene colto. Esce un morto, legato, e Gesù dice, scioglietelo. Ma soprattutto non apre bocca Lazzaro dopo la risurrezione, non dice evviva, non abbraccia, non canta, non balla, perché Gesù dice lasciatelo andare. Ma chi è quello lì? Non era Lazzaro, chi era? Ecco, vi lascio la suspense fino a domani. Allora, quello che voglio farvi passare per adesso è questo. Il giusto muore, o meglio, diciamo così, mettiamoci nei panni di Gesù. Gesù comincia a sentire che si va affermando un pensiero sulla resurrezione particolare, che i giusti avrebbero avuto da Dio un tempo supplementare su questa terra. E che alla fine del mondo si sarebbero risvegliati, è importante questo verbo, risvegliati per godere ancora un po' di vita. È interessante che Gesù nel Vangelo non dice mai che qualcuno è morto, sia quando incontra Lazzaro, o meglio quando parla con la sorella, no? Dice, Lazzaro non è morto, Lazzaro dorme. E quando parla, ad esempio, quando entra nella stanza dove c'è la giovinetta, figlia di Gairo, no? Che tutti dicono è morta, tanto che ci sono i flautisti, no? Che cominciano già a suonare per lei, Gesù dice, ma non è morta, dorme. Quindi Gesù, per Gesù i morti sono soltanto addormentati. Ma perché? Ma perché comincia a pensare alla morte così, come un addormentarsi. Cosa che passerà, ad esempio, ai cristiani. Se voi leggete anche molti passi di Paolo, delle lettere, quando si parla di morti si parla sempre di persone che dormono o si sono addormentate, che sono morte, eh? Purtroppo la CEI non usa mai il verbo addormentare, ma sempre il verbo morire, che cambia completamente l'aspetto. Capite che è proprio tradurre morto e morire, tu cambi il significato profondo, perché nel Vangelo si parla di dormienti, gente che dorme, c'è un abisso tra dormire e morire. E invece la CEI continua a tradurre morire, che è tutta un'altra cosa. E guardate che nella Chiesa primitiva non si parla mai di necropoli. Per il mondo greco e il mondo romano i morti vanno a finire nella necropoli, no? Necros. Ma i morti dovevano finire per i cristiani, per le comunità cristiane, nel coimeterion, che vuol dire cimitero, cioè luogo dove si va a riposare, il dormitorio. Quindi per le comunità cristiane, forte di quello che Gesù ha detto, ha vissuto, dopo la morte si va a riposare come dormienti, perché ci addormentiamo, in attesa di essere risvegliati. Infatti si va a riposare nei cimiteri, nei dormitori. Però tutto questo a lungo andare non, si è perso, capite? Si è perso questo linguaggio, si è perso questa mentalità. Allora, ecco perché è importante tornare sui testi, letti anche in maniera forte. Allora io vi lascio con questa idea che ci servirà come raccordo per oggi pomeriggio. Lo schema è questo: i giusti, che non possono essere abbandonati da Dio, si sta formando, si sta, diciamo, affermando questa idea. I giusti, non tutti, i giusti, non possono essere abbandonati da Dio. Dio è fedele. Vi lascio un'indicazione scritturistica, su cui torneremo. C'è un salmo, il salmo 16, che riprende questa idea. Tu non abbandonerai il tuo servo nel sepolcro. Secondo, ora questi giusti dormono, ma poi dormono per essere risvegliati. Passivo divino, è Dio che risveglierà i giusti. Quindi dormono in questo senso. Adesso giacciono, i morti giacciono, e questo è importantissimo. Tenete presente: giacere, essere prostrati, essere in atteggiamento di orizzontale, questo è importante. Perché il verbo che verrà usato nella resurrezione è proprio: saranno rialzati. I morti non risusciteranno, saranno rialzati dal sonno. Tenete presente questi verbi: rialzare dal sonno, perché erano dormienti. Ora, Gesù, i discepoli, gli evangelisti si formano, sono formati in questa mentalità. I giusti torneranno in vita, adesso dormono e saranno risvegliati, adesso giacciono e saranno rialzati. Bene, adesso andiamo a pranzo. Noi ci vediamo qui alle 3:30, ben svegli, ben svegli anche noi, ci rialziamo dal giaciglio. Adesso andiamo a prostrarci dopo pranzo, e poi ci rialzeremo anche noi.